Abacuc, Carneade, chi era costui? Chi era? Un profetino piccolo piccolo di 3 pagine della Bibbia, 2-3 pagine, Abacuc, ma è rimasto famoso per la finale del suo scritto: il giusto vivrà per la fede. Pericope che San Paolo, cioè versetto, che ha preso per scrivere la lettera ai Romani, grande trattato sulla fede e la giustificazione. Amici, parlare della fede è tanto difficile. Io non voglio addentrarmi dentro i concetti teologici, non è il luogo e sarebbe tanto difficile e vi annoiereste. Piuttosto vorrei fare delle piccole considerazioni di ordine pratico, di ordine pratico. Ma quando parliamo di fede, che cosa intendiamo? Innanzitutto la fede è un dono di Dio, che ci è dato in nuce, come seme da sviluppare, nel giorno del battesimo, accanto alle altre virtù teologali, speranza e carità. Ma come tutte le piantine, vanno coltivate, vanno zappate, vanno annaffiate, vanno concimate, così anche la fede. Se questa piantina che ci è data nel battesimo non è curata, si spegne ed ecco l'Italia. Perché l'Italia? Ma non vedete? Stiamo precipitando a picco verso una apostasia generale. Aspettate 5 mesi, 6 mesi. Beh, io il mese prossimo, a novembre, vedrete delle cose terribili. Novembre. Aspetta, io non ve le dico, ma lo so. Vedrete come la fede, eccola, scomparirà in Europa. In Olanda, in Belgio, in Danimarca, in Germania è già sparito tutto. L'Italia, la Francia, l'Italia sta velocemente seguendo il cattivo esempio verso un rinnegamento della fede totale. Avete sentito la solita storia, no? Ma è nel 46 che io so questa storia. Quando anche allora si volevano togliere i crocifissi dalla scuola. Intanto l'hanno tolto dai cuori delle persone. Adesso anche dai muri delle scuole e degli ospedali. Ma è una querelle che dura da sempre, eh. Oggi poi si ammanta di una nuova veste di buonismo, di comprensione. Cioè noi non vorremmo offendere. È la più grossa incultura che esista, subcultura. Se un musulmano viene da me, io mi offendo perché è musulmano, perché io non la penso come lui. Queste sono stupidaggini autentiche. Io se lui vuole confrontarsi con me, la prima cosa che gli dirò: sei un bravo musulmano, osservi il Corano? Sì, allora parliamo, io sono un bravo cristiano. Ma se tu sei un moscio, uno che non pratica la tua fede, io con te non mi posso confrontare. Ci confrontiamo da fedi diverse, ma autentiche, non da fedi sminuite, svalorizzate. Ma che sarebbe? Io mi sento offeso perché tu sei musulmano. Ma siete pazzi? Ma io tante volte sono entrato nelle moschee, tutto il mondo, ho sempre rispettato la loro legge, mi sono tolto le scarpe con molto rispetto. Ma scherziamo? Massimo rispetto pur non condividendo la stessa fede. Ma ho girato il mondo quando ero giovane. Io conosco tante moschee, comprese quelle di El-Aqsa di Gerusalemme, famosissima. Amici, ma che significa? Io vado nella loro terra, loro si sentono offesi perché io sono cristiano. Sono sciocchezze autentiche queste. Ma non c'è nessuna offesa. Il fatto che abbiamo diverse idee e diverse fedi, bene, bene. Ci confrontiamo e poi vediamo come, secondo la coscienza modellata a noi dal Vangelo, loro dal Corano, di vivere secondo i nostri principi. Ma togliamo i precepi, togliamo i tortellini a Bologna. Avete sentito il cardinale di Bologna? Tortiamo i tortellini col pollo. Queste sono follie. Il tortellino si fa col prosciutto, con la carne di maiale. Tu non la mangerai, ma noi distruggiamo le nostre tradizioni, anche culturali. La cucina è cultura. Il cibo italiano è cultura nel mondo. Ce lo invidiano tutti, tutti. Donne imparate a cucinare, come le nostre nonne. E sostenete questa bella cultura della cucina italiana, come della fede cristiana, come della cultura italiana. Dante, Manzoni, ma stiamo scherzando? sono i nostri padri della letteratura. Noi ci sentiamo offesi perché loro non pensano come noi, ma che sono tutte sciocchezze. Togliamo i crocifissi, io ricordo nel 1946, era il tempo di Togliatti, non mi ricordo come si chiamasse la deputata comunista, ma è brutto, eh? 1946, io ce l'ho il discorso, lo andrò a cercare su internet. Anche allora si propose la questione dei crocifissi. Ma sapeste cosa hanno detto i comunisti allora? Atei! Guai chi tocca i crocifissi! Noi non siamo credenti, per i cristiani è un simbolo di fede, per noi è un simbolo di cultura. Noi siamo inculturati, tutto parla cristiano, e vedere quell'uomo oppresso, l'unico giusto, mai nessuno al mondo come lui ha parlato linguaggio di fede umana per loro, per noi cristiana. Nessuno ha parlato di verità, di giustizia, di amore per i poveri, per solo lui. Vedere quell'uomo oppresso ingiustamente per noi è un simbolo che ci onora. Non ci crediamo come Dio, ma lo crediamo come cultura di un uomo oppresso dall'ingiustizia. Ma già nel 1946, qualche talk, oggi questi di oggi buttiamo via i, nostri, i vostri ragazzi, lo butto nel cestino. Oh, nel cestino! Disgraziato di ragazzo, cresimato, fedifrago, apostata! Hai buttato Cristo Gesù, l'hai tolto dal cuore, la prima cosa quella, e lo butti nel cestino, me lo raccontano i vostri figli. Amici, Abacuc, il giusto vivrà per la fede. Cos'è la fede? Amici, sicuramente dono di Dio, ma anche sforzo dell'uomo per addentrarsi nei misteri più profondi del Cristo, che è Dio. La fede è una risposta, un'adesione ad un evento ben preciso. Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Ecco perché San Giovanni poteva gridare: ciò che vince il mondo è la nostra fede. Certo, quando il cristianesimo irruppe nell'impero romano, ha vinto. Cosa ha vinto il cristianesimo? Ha vinto il mondo giudaico, che si gloriava della sua legge. Ha vinto il mondo greco, che si gloriava della sua sapienza. Ha vinto il mondo romano, il mondo del diritto, lo ius romanum, che si credeva una potenza invincibile. Come hanno vinto i cristiani? Con un'arma nuova, il martirio. Hanno capito che quel Cristo in cui credevano è più forte di tutto quello che è nel mondo. La fede vuol dire, amici, rispondere al kerygma, parola greca che significa, brevemente, l'essenziale della vita cristiana. Tu sei cristiano quando, se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, tu sarai salvo. Ma che vuol dire fede? Che vuol dire credere? Parlo semplice. Per esprimere questa parola ci sono due linee, una A e B. La linea A dice che la fede è l'essere attendibili, l'essere fedeli, l'essere fidarsi. Io vi ho siglato una volta con tre parole questo concetto. Mi fido, mi affido, mi lascio condurre. Filone A. Mi fido con l'intelligenza. Io so in chi credo. Io so che cosa credo. Io so chi a cui io mi abbandono. Lo so. Io mi fido, mi affido, mi lascio condurre. Primo senso della fede. Concetto A. Mi fido, mi affido, mi lascio condurre. Linea B. Io sono certo, la mia fede è rupe, è roccia, è certezza. Cioè, dice il Salmo, Signore, tu sei la roccia del mio cuore, io ti amo, Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mia rupe, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Chiaro? Da una parte fidarsi, affidarsi, lasciarsi condurre. Dall'altra, la fede come, diciamolo in breve in perugino, chi crede, ta, c'ha una marcia in più. Vedere il mondo, le cose con gli occhi di Dio. Bello! Vedere il mondo, gli avvenimenti giusti, gioiosi, dolorosi, con gli occhi del Signore. Ho ritrovato nella mia biblioteca un libricino, Ultime lettere da Stalingrado, un gioiello. Siamo nel novembre del 1942, i russi hanno accerchiato Stalingrado e dentro c'è tutta un'armata tedesca. Ovviamente questi muoiono tutti, i russi non scherzavano, ma come gli italiani, come i tedeschi, erano accerchiati, era un'armata intera che perì sotto l'impero russo con Stalin. Fra queste lettere, scritte alle mogli, alle fidanzate, ce n'è una di un tedesco cristiano che dice: carissima moglie, io non ho paura della morte. La mia fede mi dà questa bella fierezza. Sono cristiano, muoio tranquillo. Mamma mia, oh, che spettacolo. Ma io c'ho un fatto vivo, a me è capitato. Mario Grecchi, qualcuno di voi avrà conoscerà ancora la famiglia. Io ho conosciuto la sorella, il cognato, qui sono venuti a Santa Lucia, da me. Non ho conosciuto la mamma, questo nostro ragazzo che è stato fucilato al poligono di tiro a San Pietro, preso sulle montagne di Bettona, ferito dai tedeschi, fu condannato a morte. Il mio parroco, Don Arsenio, che poi diventò padre Arsenio con la madre Speranza, fu chiamato urgentemente dalla scuola perché andasse ad assistere alla fucilazione. Andò di corsa a San Pietro, al poligono di tiro. Mario Grecchi aprì il suo cuore e si confidò a padre Arsenio. Io ho toccato con tanta emozione, lo ricordo, il suo sangue. Quel crocifisso che padre Arsenio mise sulla sua cintura fu spezzato dai mitra dei tedeschi nel momento della fucilazione. Padre Arsenio assisté alla fucilazione e lo confessò prima di morire. Mario, che devo dire alla tua mamma? Dica alla mia mamma che sono fiero di morire per l'Italia, ma non quella di oggi, se l'avesse vista domattina che sarebbe morto, chiaro. Sono fiero di morire per l'Italia, ma soprattutto dica alla mia mamma che sono contento perché muoio in grazia di Dio. Io ho toccato quel crocifisso insanguinato con le mie mani quando padre Arsenio lo riportò e lo consegnò alla famiglia. Amici, vedete, questa fede è la fede di chi cammina sulle acque, ma su un'acqua che, per chi sa camminare sopra, senza dubitare, diventa una roccia. Bello. Il ragazzo tedesco di Stalingrado, il nostro ragazzo di Perugia, hanno avuto questa fede e sono camminati su quest'acqua tumultuosa del mondo, ma quell'acqua che li ha annegati nella morte è stata per loro una roccia su cui saldamente hanno camminato, direi hanno corso. Amici belli, se aveste fede spostereste le montagne. Io la montagna di Monte Malbe l'ho mai spostata. Conseguenza, non ho la fede. Se dicessi spostati giù verso Pian di Massiano e quella sta in piedi, vuol dire che io non ho fede, o non ho fede io, o non sono vere le parole di Cristo. Ma siccome le sue sono vere, consegue che io non ho fede. Abbiamo due grandi esempi di fede: Abramo nell'Antico Testamento e Maria nel Nuovo Testamento. Abramo, non sto qui adesso a ricordarvelo, altre omelie vi ho fatto su questa figura, messo in crisi da Dio come uomo, come padre e come credente. quel figlio della promessa, Abramo, Isacco, nata 100 anni, Sara 90. Non si può concepire un figlio a 100 anni, 90 anni. Nato figlio della promessa, non della natura. Quel figlio che Dio aveva dato loro per il piano suo, glielo chiede per essere ucciso sul monte. Vai sul monte, prendi 12 anni, vai, uccidilo. Amici miei, ma quale uomo, quale donna, quale madre, quale padre, quale credente avrebbe detto sì signore, io ci pensiamo, ma te sei impazzito? Ma sei tu il Dio che mi comanda di uccidere? Abramo, guardate che roba, in silenzio, prendi il figlio, fa la volontà di Dio, non chiedendosi nemmeno il perché, il niente, Dio comanda, io obbedisco. Va al di là di ogni fede, di ogni speranza. Questo è l'uomo della fede. Conta, conta le stelle del cielo, conta la sabbia del mare. Ti darò una discendenza più numerosa. Dice, ma guarda che c'è manco un figlio. Che discendenza so, c'è solo un servo. Non aver paura, sono io il Padre Eterno. E così ha provvisto, ed ecco la stirpe nostra e le altre stirpi del mondo. Ma Maria, beata te che hai creduto alla parola del Signore. Noi abbiamo una donna, una ragazzina, pensate, che si abbandona alla maternità. Sentite, 15 anni. A essere mamma, non ti preoccupare, figlietta mia, ci pensa il Padre Eterno. Quello che tu concepirai non è figlio di uomo, è figlio mio. Ma che fede, ma non la leggiamo con tanta disinvoltura, ma mettetevi ragazze e donne nei panni di questa ragazzina. Dice, oh guarda, sarai mamma. Dice, ma come? Dice, non ti preoccupare, ci penso io. Questa bambina, ragazzina, oggi, sempre, è la donna salvatrice del mondo con Gesù Cristo. Amici, l'ultimo messaggio della Madonna. Sta per arrivare la tempesta. Brrr. Non abbiate paura. Vi porto verso un mondo nuovo. Messaggio del 2008 a Maria, Međugorje. Con la preghiera e il digiuno fermate il piano di Satana che vuol sostituirsi a Dio. 17 settembre 2019, sulla collina del Podbordo, data di Ivan, ore 22. La Madonna che dice, cari figli, fermate Satana con la preghiera e il digiuno che allontana sempre più l'umanità, attenti che non è Satana, l'umanità vuol sostituirsi a Dio. Vuol dire che in tutti questi anni, dall'8 al 19, Satana ha conquistato la società che si erge contro Dio per sostituirsi a lui. Nel 2008 era un progetto di Satana, nel 19 è un progetto eseguito, non più Satana ma l'umanità che vuol sostituirsi a Dio. Non abbiate paura. Verranno questi tempi, durissimi. Piango per voi, per quello che vi accadrà. Non abbiate paura. Bello. Quella ragazzina di Nazareth, quella che ha creduto alle parole del Signore, oggi, come sempre, diventa l'alfiere, la capitana, diremmo oggi, della salvezza del mondo. Pensate che roba. In quelle mani di quella signora là, il Gesù Cristo, suo figlio Dio, ha messo il futuro nostro, il futuro dei vostri figli e dei vostri nipoti. Questa è la fede, fede di Abramo e fede di Maria. Ma amici, come cresce questa fede? Ve l'ho detto, se la fede non si alimenta muore. Ed ecco i cristiani di oggi che non sono più né acqua né carne né pesce. Perché? Perché sono denutriti. Perché diceva Madre Teresa che la fede nasce con due radici, una con la preghiera, l'altra con la parola di Dio. Già San Domenico nel 1200 diceva che o si parla di Dio o si parla con Dio, lui diceva bisogna fare occorre parlare di Dio e parlare con Dio. Vedete la preghiera, come cresce la fede? Mettendosi in ginocchio. Questa chiesa come l'abbiamo fatta? Con i soldi? No, non è vero. L'abbiamo fatta con le ginocchia piegate. Voi ricordate la storia di questa chiesa? Quando in quegli anni era tutto un fervore di preghiera, avevamo 3 immagini della Madonna che giravano peregrina in tutte le nostre case, noi facevamo il sabato di notte l'adorazione tutta la notte, vi ricordate? I bambini, l'adorazione del martedì, era un pienone così, era un fervore. Quando mandò Visca a Santa Lucia, io le chiesi: perché sei venuta? Madonna sa che voi pregate molto. Madonna sa, la Madonna aveva gradito la nostra preghiera. E questa chiesa che lei ha voluto dia Don Ignazio che farà tutto, tutto. E avevo tutti contro, tutti, dal mio vescovo al comune, all'assessore, ai vescovi di Roma, spagnoli, tutti contro. Ero solo e abbandonato, povero Cristo. Mi sono fidato, anch'io ho creduto, ed ecco la chiesa in cui oggi state. Se non mi fossi fidato, quell'ottobre del 88, qui voi oggi non sareste, cioè sarebbe stato il campo di prima, non la chiesa che ci ospita. Ho creduto alle parole della Madonna ed ecco la chiesa. Vedete amici, la preghiera è l'unica che è capace di logorare la nostra resistenza a Dio. La preghiera cos'è? Non è un parlare. La preghiera è un esporsi a Dio, è mettersi a sua disposizione perché Lui faccia di noi quello che vuole, perché Lui ci riveli tutto il suo amore, quella confidenza, quel segreto che da sempre vuole rivelarci da tutta l'eternità. Entrare in preghiera significa lasciare che Dio sopprima in noi quella persona grossolana, rumorosa, piena di se stessa, i cui strilli impediscono la conversazione. È mettersi nelle mani di Dio. Signore, fa di me quello che vuoi. Questa è la preghiera del cuore che la Madonna chiede sempre a Međugorje. La seconda radice è la parola di Dio. L'ignoranza della Bibbia e l'ignoranza di Cristo, dice San Girolamo. Gli italiani in Europa sono quelli che hanno in Europa il numero maggiore di Bibbie, ma sono i più ignoranti d'Europa, perché la Bibbia degli italiani non è quella che teniamo sul tavolo per leggere, per meditare, per pregare, per cantare. La Bibbia degli italiani è quella cellofanata su, magari quella del 2000, da 1000 euro, che sarà su a essere piena di polvere, quella non serve. La Madonna ci ha detto a Međugorje, mettetela aperta, sul vostro corridoio, nella vostra sala, perché diventi parola viva, che voi la sentiate, che viva con voi. Lo sapete qual è lo zoccolo duro dell'ateismo moderno? Qual è? Il silenzio di Dio. Perché in tante persone Dio è morto? Come gridava Nietzsche, Dio è morto, Dio è morto. Perché è morto? È chiaro, perché gli uomini hanno perduto l'udito e sono malati di cuore. Le valvole non funzionano più. Sono tutte chiuse, e quando chiudi il cuore chiudi anche le orecchie. Dice Albert Camus, pagina 147 del libro La Peste, dice Dio, tu Padre nostro che sei nei cieli, stacci, visto che non parli mai. Uno, visto gli orrori del mondo e non intervieni, stacci, sei inutile. Poiché cito, tra virgolette, poiché l'ordine del mondo ubbidisce alla morte, sarà forse meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte senza alzare gli occhi al cielo, dove egli se ne sta zitto. Amici, il silenzio di Dio è un grande mistero. Anche Gesù Cristo sulla croce ha sentito il silenzio del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio non sempre parla. La Madre Speranza un giorno mi ha raccontato, mamma mia quante cose belle vi dico oggi, mi ha raccontato che ha avuto anche lei dei momenti di crisi profonda, di aridità spirituale. Lei è abituata a parlare col Signore tutti i giorni, tutte le notti. Ci fu un periodo in cui Gesù non si manifestava e piangeva tutto il giorno, tutta la notte. Al suo confessore disse: ma padre, ma che ho fatto di male che Gesù non si manifesta più, non mi parla più? E mi disse un giorno: vedi Don Ignazio, è stato il periodo più brutto della mia vita, ma nel contempo il tempo più proficuo per la mia santità, quando Dio non ti parla. Perché non parlava. C'è che Dio non parla, ma c'è anche che Dio parla e noi abbiamo le orecchie chiuse. Vedete, ascolta. Dio ascolta tutto di noi. Dio sa tutto di noi. Ma vuole che entriamo in contatto con Lui come figli, come coloro ai quali manifesta il suo amore. Vedete, il DNA dell'amore si chiama rivelarsi. Amici, quando due persone si vogliono bene, che fanno? Che fanno? Aprono prima i pensieri, poi il cuore, fanno le confidenze, entrano in intimità, in profondità. Dio ha sempre avuto questo immenso desiderio di entrare in perfetta sintonia, in perfetta comunione con le sue creature. Ha cominciato nel paradiso terrestre. Vi ricordate cosa dice la Bibbia? Di sera il Signore andava a braccetto con Adamo e conversava con lui. Che bello! Bello sto andava a braccetto, no? Due che si vogliono bene. Che ha fatto Adamo? Ha interrotto il colloquio. Chiuso, non ti voglio sentire. E lì cominciò la passione di Dio. Mamma mia! Un Dio che ha cominciato a tremare per la salvezza eterna della sua creatura, sapendo che se la sua creatura si fosse perduta, lui sarebbe stato un Dio fallito. Guai a un Dio che vede morire eternamente i suoi figli. Tremò. E che Adamo, dove ti sei messo? Eccetera. Dio ama così l'uomo, vuol mettersi in contatto profondo con noi, vuol intrecciarsi intimamente con noi nell'amore, che addirittura, pensate, la parola della bocca, incarnandosi, si è fatta carne, si è fatta Dio. Oltre alla preghiera abbiamo la parola del Signore, ma che ha fatto Gesù incarnandosi? Ci ha fatto capire che vive con noi, che cammina con noi, che porta il peso con noi. Amici, guardate, la vita è difficile per tutti. Non crediate che ci sia gente che gode? No, no. Quando prima e quando dopo. Quando più o quando meno. Ma ce n'è per tutti. Ce n'è per chi c'ha i miliardi e per chi non c'è niente. C'è per chi è attore e fa il comodo suo e per l'umile persona che spazza per terra. È uguale. Ce n'è per tutti. Però che cosa significa? Chiudere gli occhi, chiudere il cuore, chiudere la mente. Dio parla, ma se tu non apri il cuore, tu lo ascolterai solo se lo amerai. Direi che l'amore per Dio è in proporzione diretta con l'ascolto della sua parola. Se io sono sordo e non l'amo, parla, l'innamorata è sorda, parla quanto vuole il Padre Eterno, io non lo sento. Ma se io lo amo, aprendo il cuore, con il cuore si aprono anche le orecchie. Amici, io ho trovato 10 righe, me le fate leggere? Sì, me le fate leggere, sono troppo belle. Sono di Luther King. Dice che Dio non dimentica i suoi figli, che sono vittime di forze malvagie. Egli, quando siamo nelle tenebre di qualche oppressivo Egitto, è luce sul nostro cammino. Quando la lampada della speranza si spegne e la candela della fede ci consuma, egli ristora la nostra anima con rinnovato vigore per tirare avanti. Questo mondo, scrive lui, sarebbe insopportabile se Dio avesse solo una luce. Dio ha 2 luci, una per il giorno e una per la notte, come il sole e come la luna. Bello, eh? Dice, luce per guidarci nello splendore del giorno quando le speranze sono realizzate e le circostanze sono favorevoli, quando le cose vanno bene. È una luce per guidarci nelle tenebre della mezzanotte, quando non siamo contrastati e i giganti dormienti dell'oscurità e della disperazione si levano nella nostra anima. Dice il Salmo: Signore, dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? Se spicco il volo del mattino e vado all'estremità del mare, là ci sei. Se io dico le tenebre mi copriranno, ma tu sei tutta luce e scoprirai il mio giorno. Questa fede, conclude Luther King, ci sorreggerà nella lotta per sfuggire alla prigionia di ogni malvagio Egitto. Punto. Questa fede sarà una lampada per i nostri piedi stanchi e una luce sul nostro cammino tortuoso. Senza una tale fede, conclude, i più elevati sogni dell'uomo si ridurranno silenziosamente in polvere.